tutti, ben trovati e buon weekend qui sulle frequenze di Radio Cusano, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Da parte mia, Arianna Caramanti, con Luigi Gabriele, al di là del vetro, pronti per questa nuova puntata di Taggami. La nuova puntata, anzi la prima puntata dell'anno, che piacere, ritorniamo con questo programma che è realizzato in collaborazione con Plumia, ormai lo sapete molto bene, l'agenzia di digital marketing che torna come ogni weekend per parlare con esperti e imprenditori di web, innovazione digitale, comunicazione e marketing digitale. Cosa vogliamo fare? Vogliamo rivelarvi come sempre le opportunità che il web ci riserva e approfondire così le strategie per fare business sempre attraverso il digitale. Oggi, cari amici, ahimè, puntata spinosa, perché cercheremo di spiegare in modo semplice, come facciamo sempre, che cos'è la blockchain, quali opportunità riserva e come fidarsi di processi quindi affidati alla tecnologia e anche alle intelligenze artificiali. Lo facciamo quest'oggi con Alessandro Ghiani, che è l'avvocato e founder di Origin.net. Ben trovato.
Ben trovato a tutti.
L'ho pronunciato bene?
L'hai pronunciato finalmente bene.
Oh, finalmente. Dai, non svegliamo questi retroscena. L'ho pronunciato sempre bene, anche fuori onda, no?
Ok.
Facciamo finta che sia così. E ben ritrovato anche a Francesco Bucci, Head of SEO di Plumia.
Buongiorno a tutti.
Ciao Francesco, buon anno innanzitutto.
Buon anno a tutti quanti e ben ritrovati sulle nostre frequenze.
Oh, ben ritrovati, come avete passato l'ultimo dell'anno? Come è cominciato questo 2020, cari amici di Plumia?
No, è iniziato bene, ma in realtà non ci si ferma mai, diciamo. Noi che lavoriamo comunque con il web sappiamo che si sta sempre online, lo sanno anche gli utenti che hanno sempre in mano il telefono, e quindi come tali anche noi siamo sempre sul pezzo.
Ma avrete staccato 2 o 3 giorni, un fine settimana, altrimenti le vostre famiglie, non lo so, vi avranno linciato, no? Se state sempre online anche durante le vacanze, su 2 o 3 giorni di disintossicazione.
Eravamo a studiare la blockchain.
Ah, ecco. Io in realtà sto tergiversando, capito? Perché ho paura di parlare di questo argomento che, mamma mia, è bello spinoso.
Ma io sono sicuro che Alessandro riuscirà a sbriciolarcelo con poche parole.
In maniera semplice, così.
Ma guardate, io dico sempre che per imparare e per insegnare qualcosa a qualcuno bisogna partire dal basso, quindi mi rapporto con quello che potrebbe essere una nonna di chiunque, quindi raccontare alla nonna quello che potrebbe facilmente capire.
Bene, bravissimo, quindi fai finta che io sia tua nonna e ora mi devi spiegare soprattutto ai nostri ascoltatori che cos'è questa benedetta blockchain, che cosa intendiamo con questa parola.
Allora, cara nonnina.
Nonna Arianna,
sì. Se ti dovessi raccontare che cos'è questa tecnologia dirompente, ti direi di immaginarti, non so, Charlie Chaplin, te lo ricordi Charlie Chaplin?
Certo, sì, immaginati, essendo una vecchietta.
Immaginati Charlie Chaplin in tempi moderni, sì. Questo rullo su cui passavano queste scatole, e immaginati di vedere Charlie Chaplin che riempie queste scatole con tutta una serie di oggetti. Poi alla fine di questa scatola fa una fotografia alla scatola e prende, chiude la scatola e mette la fotografia di quella scatola nella scatola successiva e comincia a riempire la scatola successiva e così via. In ogni scatola, prima di chiuderla, fa una foto e la aggiunge alla scatola successiva. E tu mi dirai, a cosa serve tutto questo?
A cosa serve tutto questo? Lo sai che ci stavo pensando? Stavo pensando proprio quale sia l'utilità, no, del fare tutto ciò, di questo processo.
Allora, in realtà ti dico che, immaginando di inserire in ogni scatola la foto della scatola precedente, quindi del contenuto della scatola precedente, tu direttamente stai concatenando queste scatole. Quindi hai una serie di scatole, una attaccata all'altra,
sì,
che si ricordano della scatola precedente. Quindi immaginati che la blockchain, così come dice la parola, una catena di blocchi, è un sistema, visto che siamo nel 2020, nel futuro parliamo di digitale, eliminiamo le scatole di cartone e immaginiamo questi blocchi digitali in cui all'interno vengono scritte delle informazioni di qualsiasi genere, poi lo vedremo meglio, che però vengono riportate nel blocco successivo, la famosa fotografia.
Bene.
Che in realtà è un'impronta, è un hash. In questo modo, banalizzando e semplificando, noi abbiamo la possibilità di avere una serie di informazioni su un registro che prevede un inserimento di dati immodificabili e che non possono più essere cancellati, quindi a ritroso. Immaginatevi che cosa può generare tutto questo.
Che può generare un grande caos.
A me interessa soprattutto sotto questo punto di vista, ricollegandomi ad Alessandro, una cosa innovativa, no? Che inserisce poi la blockchain nel... in un mondo come quello del web, in cui pensiamo che sia tutto duplicabile, copiabile, replicabile. Facciamo un esempio molto semplice.
Sì.
Normalmente noi, quando inviamo una mail con all'interno un nostro documento Word, noi sappiamo che quel documento, una volta che viene ricevuto da chi lo stiamo inviando, può essere modificato, può essere duplicato,
è chiaro,
può essere modificato e ricondiviso, e quindi potenzialmente quell'oggetto si replica all'infinito in modi e forme che io non posso più controllare dopo che io l'ho inviato.
Sì.
La blockchain cambia questo e consente di fatto, tramite il sistema che ci spiegava Alessandro, di creare degli asset digitali unici, immodificabili, che una volta inviati di fatto replicano quello che è il concetto economico di scarsità dei beni. È il motivo per cui poi la blockchain ha trovato la sua prima applicazione in ambito finanziario, con la creazione del Bitcoin, di questa valuta digitale, proprio perché, a differenza dei normali asset digitali, non è replicabile all'infinito. Quindi non è che se ho un Bitcoin, pur essendo una cosa digitale, posso prenderlo e copiarlo e farne due, ovviamente, altrimenti si perderebbe il senso monetario, no? Quindi cosa fa la blockchain? Ti permette di creare questi asset unici e in questo modo, praticamente come se fossero poi delle valute, il motivo per cui abbiamo il Bitcoin, è una sorta di valuta a suo modo indipendente però da qualsiasi autorità centrale. A differenza delle valute normali, quindi del dollaro, dell'euro, di quelle che conosciamo di più,
quindi
che possono
unica...
essere influenzate dai governi nazionali, ad esempio.
Ah, ecco, perfetto.
Dalle politiche monetarie nazionali, mentre il Bitcoin in questo modo, proprio perché c'è questo sistema di blocchi interdipendenti e collegati che controllano e quindi validano queste transazioni, in qualche modo è indipendente.
È anche unico e irripetibile, se vogliamo.
Esatto.
Bene, ecco, hai parlato di Bitcoin. Quali settori, a proposito di questo, utilizzano già queste tecnologie?
Allora,
ce ne sono diversi, no? Immagino.
Intervengo a gamba tesa, come si suol dire.
Sì.
Allora, intanto volevo... permettimi una piccola correzione. Vai. Francesco. In realtà direi non tanto valuta digitale, perché poi ha delle implicazioni questo concetto un po' particolare. Chiamiamola riserva di valore. Diciamo che vogliamo trasferire del valore. Perché dico questo? Immaginatevi come se fosse un lingotto d'oro, un qualcosa che veramente ha un valore intrinseco, perché è riconosciuto convenzionalmente da tutti. Però la vera novità di questa tecnologia è proprio legata al fatto della irripetibilità della transazione, quindi la non duplicabilità della transazione. Allora, si parla di Bitcoin, avrete sentito tutti parlare di Bitcoin, la truffa di Bitcoin, eccetera,
sì,
eccetera. Quindi tanti luoghi comuni dovuti ad una sottocultura. In realtà le truffe sono ovunque e non sono legate alla tecnologia, ma sono legate alle persone, quindi dipende l'uso che se ne fa della tecnologia. Se se ne fa un uso sano, in questo modo abbiamo un grandissimo plus valore utilizzando questo tipo di tecnologia. Perché? Perché salta agli occhi di tutti che possiamo trasferire immediatamente una riserva di valore, un valore, senza bisogno, come diceva giustamente il buon Francesco, di un soggetto che garantisca per noi, perché è proprio questo registro che garantisce in modo distribuito la transazione.
Prima facevamo l'esempio della PEC, no? Fuori onda, no?
Esatto.
Diciamo, vedi, l'esempio classico è che attualmente noi ci fidiamo di una PEC in quanto appunto c'è un ente certificato dalla legge, quindi autorizzato a controllare questo passaggio di informazioni. La blockchain taglia questi intermediari essenzialmente, quindi non abbiamo bisogno di un provider certificato né di un servizio di cloud che archivi queste informazioni e le condivida, perché semplicemente tramite il sistema peer-to-peer praticamente di fatto siamo tutti connessi e tutti quanti controlliamo quello che avviene all'interno del nostro sistema di blocchi.
Bene, quindi quali sono i vantaggi della blockchain e non solo?
Allora, diciamo che di vantaggi ce ne sono innumerevoli. Intanto dobbiamo dire che la partecipazione, come ha già spiegato Francesco, è distribuita e condivisa, quindi tutti possiamo controllare. Non siamo tutti validatori, perché i validatori dei nodi sono solo alcuni, però in realtà tutti possiamo scaricarci, per esempio, uno di questi registri e verificare tutte le transazioni o andare addirittura ad esplorarlo. Quindi la trasparenza e il trust è sicuramente il primo vantaggio in
Bene.
Senso assoluto e generico. La velocità, spesso abbiamo delle blockchain ovviamente più o meno evolute, ma che sono sempre in costante evoluzione, che ci permettono di produrre dei processi di scalabilità e di velocità nelle transazioni, ma chiamiamo transazioni non solo il trasferimento di un valore come in Bitcoin, ma per esempio anche la possibilità di trascrivere dei dati, immagino applicazioni mediche, per esempio cartelle cliniche, eccetera. Quindi grande velocità e grande fruibilità immediata. E quindi anche la distribuzione poi.
E non è poco, eh.
Direi proprio di sì. Che possono essere applicate, questi principi generali possono essere applicati a tantissime tecnologie che possono evolversi utilizzando la blockchain.
Bene, bene.
Io direi di fare qualche esempio pratico di settori,
bravo,
in cui già magari operativamente la blockchain è attiva,
sì,
nel senso, oppure settori in cui comunque ci sono attivi dei prototipi abbastanza avanzati, che ci fanno capire praticamente, al di là dell'aspetto finanziario e bancario di cui abbiamo parlato anche a sufficienza parlando dei Bitcoin, però in realtà ci sono tanti altri settori, no? Per far capire la versatilità poi di questa tecnologia.
Certo.
E pensiamo per esempio al settore agri-food, dove è molto importante tracciare la filiera distributiva, produttiva e distributiva, ma anche semplicemente al made in Italy, il concetto di made in Italy, no? Noi vogliamo assicurare la provenienza di un determinato prodotto.
Chiaro.
E la blockchain a questo si applica proprio perché riesce appunto a creare questo sistema di appunto di affidabilità condivisa dell'informazione che io sto dando, e quindi effettivamente attribuisco una provenienza a un determinato bene che si porta appresso in tutto il suo passaggio distributivo. Ma poi parliamo anche, abbiamo accennato, di sanità, quindi il discorso delle cartelle cliniche, che potrebbero essere appunto proprietà finalmente del paziente. Noi oggi viviamo, soprattutto in Italia, un sistema in cui le informazioni riguardanti la mia salute sono distribuite in un mare magnum di ASL, ospedali, a seconda delle cliniche a cui io mi posso rivolgere. Immaginiamo se io avessi il controllo di tutte queste informazioni, dalla mia nascita al mio decesso, in cui in maniera tale io posso controllare tutto quello che succede in ambito medico relativamente a me e portarmi questa informazione con me ovunque voglio. Ma parliamo anche di pubblica amministrazione, il concetto di evasione fiscale, di lotta all'evasione fiscale. Sarebbe estremamente più controllabile in un sistema in cui la blockchain operasse in maniera condivisa, proprio perché abbiamo la possibilità di tracciare tutte queste transazioni. Ma anche il concetto, molto virtuale, sembra molto lontano nel futuro, ma di voto elettronico, ok? Di voto digitale, che oggi non si capisce come si potrebbe realizzare. Ci piacerebbe tutti quanti fare un voto, proprio il voto elettorale in formato digitale, ma come accertarci che non ci siano delle truffe dietro, che nessuno manipoli queste informazioni? La blockchain offre delle possibilità in merito. Parliamo di un altro settore ancora, e con questo concludo.
No, vai, tranquillamente.
No,
ne abbiamo
tanti,
di tempo, sì.
Ce ne sarebbero tanti, però parliamo per esempio di energia, che è una cosa molto particolare, no?
Cioè, di cui tanto si discute.
Il concetto di la blockchain potrebbe essere applicata nel concetto, per esempio, di prosumer, no? Questa parola strana che incarna quindi un utente, un consumatore che allo stesso tempo è produttore, no? Immaginiamo chi ha, per esempio, una rete con dei pannelli fotovoltaici, per cui la sua casa è autosufficiente in materia energetica, e oltre questo lui può anche rivendere alla rete nazionale l'energia che produce in eccesso. La blockchain potrebbe consentire appunto di tracciare questo tipo di passaggi di valore, che hanno anche un valore economico ovviamente, e consentire nuove possibilità anche all'utente finale, che pensiamo non essere mai coinvolto in queste grandi tecnologie aliene. Invece
è coinvolto, e come, giusto Alessandro?
Sì, io vorrei aggiungere un'altra cosa. Allora, si parla di controllabilità, diciamo. Io utilizzerei il termine trasparenza ancora meglio.
Bene.
Perché controllabilità ha sempre un'accezione un po' negativa ai tempi di oggi. In realtà invece trasparenza è un po' più spendibile. E in realtà capiamo anche che nella filiera, ossia la filiera del Made in Italy che c'è tanto a cuore, noi possiamo, utilizzando la blockchain, anche combattere la contraffazione. Perché? Perché rendendo dei pezzi unici riusciamo ad evitare appunto la duplicazione, e quindi la sperequazione che c'è da parte di soggetti terzi nei confronti del prodotto italiano. Ma aggiungerei ancora di più, altri casi di utilizzo possono essere applicati nel sociale. Immaginatevi, e questa è storia, è già esistito un progetto pilota che sta già fornendo dei frutti assolutamente positivi nei campi profughi, in particolar modo in Giordania, quindi al confine con la Siria, è stata utilizzata una tecnologia basata su blockchain per il Face ID con i telefonini di Apple, in modo tale da poter catturare l'identità dei profughi, assegnare a questi profughi un'identità univoca, quindi quella che in quel momento veniva o dichiarata o comunque recuperata, insomma, dal soggetto, e poi diffonderla in modo peer-to-peer a tutti i soggetti interessati, quindi in una rete distribuita tra polizie locali, polizie internazionali e autorità magari votate appunto alla salvaguardia di queste persone.
Molto interessante, torniamo a parlarne fra poco, perché restituisco la linea a Luigi Gabriele al di là del vetro e poi torniamo qui sempre su Radio Cusano, sempre con Taggami.
Radio Cusano Campus, cambia il modo di ascoltare la radio. News, attualità, politica, sport, crimine, ricerca, economia, medicina e tanto altro. Radio Cusano Campus, la cultura non è mai stata così piacevole.
E ben ritrovati a tutti qui sulle frequenze di Radio Cusano, la radio dell'Università Niccolò Cusano, con questa nuova puntata, la prima puntata dell'anno di Taggami. Bene, cari amici, stiamo parlando di blockchain, un argomento veramente spinoso ma anche molto interessante. Lo stiamo facendo con Alessandro Ghiani, che è un avvocato e anche il fondatore di Origin.net, e Francesco Bucci, che conoscete ormai molto bene, Head of SEO, scusate, di Plumia. Tanto mi sbagliavo, vedi che mi sono sbagliata.
Pronuncia anglofona, SEO.
SEO, è vero, però si confonde con CEO, scritto in italiano, che è sempre SEO, quindi non si capisce, SEO, vabbè. Insomma, cari amici, un argomento, vi stavo dicendo, molto interessante. A proposito di questo, di blockchain, di intelligenza artificiale, anche se vogliamo, Alessandro, io sono curiosa di sapere da te perché fidarsi di processi garantiti dalla blockchain e guidati da intelligenza artificiale, appunto, perché io mi devo fidare?
Allora, sicuramente mi posso fidare di qualcosa che sia attualmente il mezzo migliore, questo ovviamente a mio parere, ma a parere anche di tanti altri, per raccogliere dati. Immaginatevi una temibilissima trappola per topi. Se io utilizzo una trappola per topi e inserisco all'interno della trappola il formaggio, il topo entra e rimane intrappolato. Che cosa significa questo? Questo paragone orrendo.
Giustamente lo stai spiegando a me, che sono un po' nonna, l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, quindi lo spieghiamo come lo spieghereste a una nonna. Quindi la trappola per i topi, beh, un paragone orrendo, però insomma
raccoglie un dato, sì, in questo caso, bene, e lo lascia lì in modo immutabile, in modo tale che tutti i partecipanti, che sia una blockchain permissioned o permissionless, quindi che abbia bisogno di un'autorizzazione per partecipare o meno, di solito preferiamo le permissionless in modo tale che siano un pochino più democratiche, passatemi il termine, e catturano questi dati e quindi vengono utilizzati poi da tutti i soggetti partecipanti. Quale altra tecnologia oggi può catturare dei dati e distribuirli in modo tale da non poter essere modificati? Penso nessuna. Forse qualche Hyperledger, ma torniamo al discorso della centralizzazione, quindi dei distributed ledger technology che già esistono, però fanno sempre capo a qualcosa di troppo centralizzato rispetto a blockchain. Quindi che cosa ci aspettiamo, no? Ci aspettiamo di fidarci, ecco, il tema principale è quello del trust. Oggi io dico sempre che fortunatamente gli uomini hanno una grande opportunità, perché siamo nel 2020, no? Siamo nel 2020, quindi ci siamo svegliati il 1 gennaio ed eravamo nel futuro. Immaginatevi qualche anno fa, 10-20 anni fa, pensavamo al futuro, pensavamo al 2020 e oggi ci siamo svegliati nel 2020, quindi certo, ci siamo, dobbiamo ragionare come persone che vivono nel futuro, sì, in questo momento. E immaginatevi che in questo 2020 noi persone possiamo tornare a fidarci delle altre persone grazie alle macchine, senza avere paura delle macchine, perché se si parla di blockchain e di intelligenza artificiale non dobbiamo avere paura di questa tecnologia, dobbiamo conoscerla, quindi avere la cultura di questa tecnologia, di queste tecnologie, per non avere paura e per poterla utilizzare nel modo migliore. Ovviamente io dico sempre, non dobbiamo conoscere il sistema operativo, come funziona il sistema operativo del telefonino, non ci interessa.
Certo,
noi vogliamo usare WhatsApp, vogliamo usare. Certo. E in questo modo succederà tutto questo, ossia utilizzeremo i benefici della blockchain, magari avendone anche un minimo di cultura, senza però temerla.
Bene, io caro Alessandro sto pendendo dalle tue labbra perché non ne capisco assolutamente nulla, quindi mi stai spiegando in maniera davvero efficiente che cosa è la blockchain e in cosa consiste, però a questo punto parliamo anche di questa tua, non so, startup, la possiamo definire così? Origin.net è il sito a cui fa riferimento. Di cosa si tratta? Spiegaci un po' quando nasce, perché ti è venuta in mente l'idea di crearla.
Allora, intanto hai detto benissimo, sai quanto mi costa doverti dar ragione, però lo faccio.
Invece ti tocca.
Allora, è una startup, sì. E ti dirò di più, è una startup innovativa, così come previsto, e faccio un po' l'avvocato, no, dal codice in Italia, che prevede appunto l'iscrizione in un registro particolare e ovviamente gode di alcuni benefici, soprattutto votati alla ricerca e allo sviluppo. Che cosa abbiamo ideato? Io sono uno dei co-founder insieme ad altri soci. Abbiamo ideato un sistema che permetta appunto di basare la fiducia attraverso l'utilizzo della tecnologia. Quindi in ambito commerciale noi stiamo sviluppando un processo attraverso un'app, un portale web che permetta a produttori e consumatori di fidarsi gli uni degli altri.
Oh, che meraviglia! E in che modo?
È molto semplice, apparentemente, così
ecco
come
pareva.
Nel senso, è semplice l'utilizzo, sì. Ma poi ovviamente dietro c'è un progetto molto più complesso.
Diciamo che spiegarlo è molto più difficile.
Sì, abbastanza. È più facile spiegarlo come lo spiego come al solito alla nonna.
Alla nonna, nonna Arianna, vai, spiegami.
Diciamo che ci sono un sacco di produttori virtuosi, sì, in Italia, o anche fornitori di servizi, ma anche all'estero.
Chiaro.
Che hanno una, come dire, grande considerazione del proprio prodotto e che vogliono inserire delle informazioni all'interno di un prodotto stesso, quindi le informazioni che loro ritengono sia il plusvalore di questo prodotto. Non so, se produco un maglione, magari il plusvalore del mio maglione saranno sì le lane che provengono dal Perù, per esempio, fatte di alpaca, prese dall'alpaca, ma anche per esempio il fatto che questo maglione non si ritiri o che questo maglione sia anallergico, per esempio.
Certo.
Quindi inseriscono questo mix di informazioni che ritengono siano appunto il plusvalore del prodotto e le danno un po' in pasto al consumatore, perché non hanno paura del consumatore, anzi preferiscono che il consumatore validi queste informazioni del prodotto e che quindi le rendano poi distribuite a tutti gli altri consumatori. Quindi con un QR code, quindi un codice di quelli che troviamo normalmente sulle etichette,
sì,
il consumatore con un'app può visionare questi dati e poi nel momento in cui acquista e solo quando acquista il prodotto può rispondere ad un sondaggio di conformità, cioè dire sì,
bene,
è vero, non si è ritirato il maglione, sì è vero, era questo caffè, aveva effettivamente questo gusto un po' più forte rispetto ad un altro o a quello che invece fate con un altro tipo di miscela. E quindi queste informazioni che vengono inserite con la blockchain all'interno del prodotto stesso rimangono, come la trappola, immagazzinate lì dentro, in modo tale che possano beneficiarne tutti i consumatori, da un lato, e quindi avere il trust senza dover andare a rivedere eventuali recensioni trattenute da un soggetto centralizzato come potrebbe essere Amazon, nel database di Amazon, che potrebbe essere corruttibile. E dall'altro lato, per il produttore, la possibilità di ottenere delle informazioni magari su un prodotto pilota che, grazie all'intelligenza artificiale, vengono clusterizzate e si attaccano in un certo senso alla produzione andando a migliorarla. Quindi grande efficienza sulla produzione che potrebbe essere regionalizzazione di un prodotto o lancio di un prodotto nuovo.
Bene, molto interessante. Intanto mi sono permessa di andare sul vostro sito origin.net, davvero ben strutturato, devo dire la verità, poi magari avrò modo con più calma di anche tradurre tutto quello che c'è scritto, perché in inglese però so che c'è la versione anche italiana, Light Paper ITA, quindi potete scegliere se anche voi avete qualche problema sia con le pronunce che con l'inglese, potete cliccare sulla versione italiana e così avrete tutto ben più chiaro.
Mi aggancio ad Alessandro, sì, per parlare secondo me di qualcosa che comunque i nostri ascoltatori ormai sanno. Noi Plumia come agenzia web cerca sempre soluzioni nuove per i propri clienti, per appunto fare business online, per promuoversi online. E secondo noi la blockchain, secondo noi, studiando un pochino anche le nuove prospettive, nuove idee che stanno messe in pratica quotidianamente, ci sono delle cose che cambiano anche nell'ambito del web marketing. Un esempio interessante di utilizzo della blockchain proprio in ambito di marketing è quello dei loyalty program, quindi dei programmi di fidelizzazione che tutti i negozi fisici online possono attuare, no? Quindi l'idea di acquisto ripetutamente presso uno store e ne trago dei vantaggi in termini di scontistica o di premi o di quant'altro. Ecco, lì la blockchain è molto interessante perché tramite praticamente la ricezione di coin o di token da parte del consumatore, io posso accedere, ed è già una realtà, come per esempio con Orion Coin, appunto mi veniva Coin per questo, che è una delle realtà più sviluppate, una sorta di store in cui tu, tramite i punti premio acquisiti per il consumo su delle aziende partner, tu puoi riscattare dei premi. Questo è un esempio classico. Una cosa molto fantascientifica forse, vista così, ma interessante da dire invece è per quanto riguarda i dati personali dell'utente che naviga sul web. Oggi questi dati vengono raccolti ovviamente soprattutto dai colossi del web in maniera totalmente gratuita, nel senso che parliamo di Facebook, parliamo di Google, noi utilizzando le loro piattaforme noi sappiamo che cediamo grossa parte del nostro, quantomeno dei nostri dati di utilizzo di queste piattaforme a questi grandi colossi gratuitamente, o meglio in cambio dell'utilizzo di queste stesse piattaforme, del motore di ricerca di Google ad esempio o del social network di Facebook. Ecco, immaginiamo, e questa è già una realtà, perché ti posso citare un motore di ricerca molto particolare che si chiama BitCalv per esempio, che consente all'utente di utilizzare questo motore di ricerca e di cedere i propri dati a pagamento, cioè dietro il pagamento di una sorta di token digitale fornito tramite la blockchain appunto, e quindi questi dati non sono più ceduti gratuitamente al grande colosso multinazionale, ma io utente posso decidere quali dati cedere della mia navigazione. Questa è molto interessante perché potrebbe abbattere appunto le barriere fra inserzionisti e consumatori, permettendogli di dialogare senza intermediari, e noi sappiamo che lavorandoci quotidianamente con Google e Facebook, insomma, questi intermediari trattengono delle belle commissioni in questa operazione.
Lo sappiamo anche noi che non ci lavoriamo con questi social. Alessandro?
Volevo aggiungere una cosa, sì. Volevo rassicurare le nonne in ascolto.
Vai, okay,
perché
sono qui.
Francesco appunto parlava di token, sì. E quindi queste parole magari alcune volte possono essere fraintese.
Però se sei un frequentatore di concerti lo sai che cos'è un token.
Però ho notato anche che tutte le volte che siamo andati ad evangelizzare, sì, un pochettino le platee, abbiamo notato che la prima cosa che viene fuori quando si parla di token è il famosissimo pezzettino di plastica della banca che ci dà, esatto, i codici per accedere all'internet banking, quindi tutt'altra cosa. In realtà, care nonne, esatto, un gettone. Infatti il token possiamo considerarlo il gettone,
sì,
telefonico.
Alessandro, velocissimamente, prima che il nostro Luigi Gabriele al di là del vetro venga di qua e ci
uccida
tutti, sì, fa una strage. Vai, velocissimo.
No, volevo
per
semplicemente
concludere.
Dire, care nonne, il token non lo vedrete mai fisicamente, quindi continuate a pensare ai punti della raccolta punti, perché tanto nel vostro telefonino avrete quello, il puntino con il pupazzettino simpatico.
Capito, nonne, all'ascolto, tranquille, che tanto noi viviamo sempre in un'epoca che non è questa corrente, non è il 2020, ma è sempre quella degli anni 60, dei mitici anni anche 50, 60, 70, quello che vi piace di più. In una parola, Francesco e Alessandro, cosa dobbiamo aspettarci dal futuro?
Guarda, io ti dico semplicemente che il futuro, come anche Alessandro ha detto, è già qui, nel senso la blockchain è già qui, e mi piace citare questo esempio che ho trovato in rete, ma è molto adatto. A St. Moritz già oggi lo ski pass si paga con i Bitcoin.
Quindi hai capito, eh?
Già
come
siamo
avanti.
Già siamo nel futuro.
Che preoccupazione.
Io direi non aspettiamoci niente dal futuro, creiamolo noi il futuro.
Bene, per me invece è buio. Con questo io vi saluto, sto scherzando cari amici, ci vuole sempre una bella dose di positività. E di black humor, esatto, anche se questa puntata è stata bella tosta, ma molto molto accattivante. Quindi io ringrazio te, caro Alessandro Ghiani, che lo ricordiamo ancora una volta, sei un avvocato e anche il founder, quindi il fondatore di Origin.net.
Grazie nonna.
Verrai a trovarci di nuovo?
Beh,
sì,
spero,
dai,
di sì, mi ha fatto molto piacere.
Bene, sono contenta e grazie anche a te che sicuramente tornerai qui. Francesco Bucci, Head of SEO di Plumia.
Grazie Arianna e grazie a tutti.
Saluta anche tutti i tuoi colleghi di Plumia, che è questa agenzia di digital marketing che ormai conosciamo molto bene e lavora veramente in maniera perfetta. Grazie a Luigi Gabriele al di là del vetro, vi auguro un buon weekend sempre qui sulle frequenze di Radio Cusano, l'Università degli Studi Niccolò Cusano. Mi raccomando, vi ricordo dalle 6.30 alle 8 di lunedì l'appuntamento con Un Giorno da Ascoltare insieme alla mia cara Misa Urbano. Non mancate, è una buona continuazione con le nostre frequenze. Da parte mia, Arianna Caramanti, ciao!